Buongiorno a tutti, oggi è sabato, siamo a Ribera, stiamo parlando, intanto ringrazio l'ingegnere avanzato per l'invito, anche perché mi dà occasioni di esprimere questi concetti, perché dicevo poco fa, noi abbiamo, è ovvio, nella vita, nel quotidiano abbiamo a che vedere con esseri umani, gli esseri umani sono complessi, e cerchiamo di capire le basi, perché quando lui mi ha detto della PNL e della leadership sono cose lunghe. Io per esempio a Milano facevo PNL nel 92-93, poi non l'ho più fatta perché sono un ricercatore di natura, sono andato oltre alla PNL, infatti ora io vi aggiungo dei dati che sui libri del PNL non trovate, sono dati miei, scoperte mie che ho aggiunto ai concetti, ma così insomma uno che ricerca, che cerca, tocca con mano, capisce dei meccanismi, quindi io all'inizio vi spiegherò dei meccanismi che poi faccio entrare nei concetti tradizionali. Buongiorno. No, va in stand by probabilmente. Va in stand by. Andrà in stand by. E quindi meccanismi non sono difficili da comprendere, però sono nuovi. E quindi noi andiamo oltre la stessa PNL. Il discorso della leadership. Ho scritto qualche anno fa un manuale che è questo qua, il Diventa leader della tua vita, è un manuale. Cioè, io infatti lo dicevo al mio amico Elio stamattina, a me piace più parlare che scrivere, però quando scrivo poi magari voglio dire mi piace, però sono molto stringato, non mi va di dilungarmi, infatti questo è un manuale, dico a tutti ogni frase mettetela in pratica perché c'è tutto, è un frullato, è un succo grosso. Diventa leader della tua vita, è nato questo che è del 2004, praticamente è nato per il 2002, nato per il fatto che avendo capito certi meccanismi delle relazioni, ho capito l'enorme importanza di cominciare a vedere le relazioni, quindi ciò con cui noi ci confrontiamo in un altro modo, diverso. Io già avevo cominciato a viverlo e piaceva tanto appunto trasmettere questo, allora che ho combinato. Oltre ai concetti che io avevo capito, mi sono preso tutto ciò che riguardava di letteratura straniera, praticamente la leadership, ma quantica, cioè un concetto nuovo. Allora chiaramente cercavo quantum leadership, in quei tempi non c'era. Allora cercavo, lo mettevo leadership, cercavo di avere qualche amico libro che mi supportasse quello che pensavo io, e ne ho trovati qualcuno, quindi per cui mi sono istruito, praticamente mi è piaciuto quello che c'era scritto, ho messo le informazioni che conoscevo io e qua c'è praticamente il succo, quindi è, appunto non è un libro, è un manuale, ossia ogni pagina bisogna assimilarla, ogni frase bisogna assimilarla. E quindi qual è il segreto per assimilare? La ripetizione. Io prima che comincio vi voglio dire un concetto, così magari quando lo incontriamo più avanti nella diapositiva passo avanti. Ve lo dico già da ora. Allora, noi questo, poniamo il caso, è il cervello, la parte frontale e la parte occipitale. Nel cervello vi sono i neuroni, cioè quindi invece non è proprio così, questo veramente a me sembra più diciamo, un papelino, comunque ovviamente siamo un neurone cerebrale. Ora, i neuroni sono organizzati in circuiti cerebrali, allora, faccio praticamente circuito, un modulo, circuiti cerebrali, circuiti neuronali praticamente. Ora, il circuito neuronale che cos'è? È una struttura che si consolida nel cervello contenente delle informazioni, cioè ha un suo progetto. Per esempio, quando noi cominciamo a imparare a guidare la bicicletta, fin da piccoli, dobbiamo mettere su un programma inconsapevole di equilibrio. Quindi ci sono degli stimoli proprio scettivi che partono, l'organo dell'equilibrio dell'orecchio interno che comincia a darsi da fare, quindi dopo qualche cadutina, eccetera, ci rimettiamo su, e che cosa stiamo? E poi pedaliamo. E ci divertiamo. Il gemello che vi dicevo io fa le sgambate, e c'è l'altro invece preciso, lo fa tutto, tutto che, insomma, praticamente su una ruota. Ora, cosa si è creato? Si è creato il circuito neuronale relativo a saper guidare la bicicletta. Va bene? E quel circuito rimarrà per sempre. Si è formato, perché è una cosa piacevole. Ma anche se fosse stata spiacevole, si forma il circuito neuronale relativo alla spiacevolezza. Praticamente. Ora, per far sì che noi dobbiamo formare nuovi circuiti neuronali, quindi nuovi programmi, nuove strategie, nuovi modi per avere, diciamo, dei risultati diversi, dobbiamo formare circuiti diversi. Il nostro cervello non ha limiti nel formare circuiti, quindi dobbiamo formare circuiti. Per Elisa, il Beethoven, i cellulari dovevamo spegnerli, me l'ero scordato di dirlo. O comunque chi ha urgenza, il vibratore, affinché se è urgente vede il numero. Quindi, per formare questi circuiti cerebrali, affinché creiamo dei piloti automatici, piloti automatici, e quindi fare in modo che il circuito funzioni da solo, che significa, se io devo fare in modo che la psicologia, la mente di una persona in ambiente di lavoro funzioni tranquillamente, vada alla grande, eccetera, io devo creare un pilota automatico in quella persona. E quindi un circuito neuronale relativo a un certo comportamento in un certo ambiente. E questo noi lo possiamo fare solo in un modo, con la ripetizione. La ripetizione. Questo è il segreto, ripetizione. Ripeti, è una parola magica. La ripetizione è legata al concetto della disciplina, chiaramente, molto lega stretta alla disciplina. Cioè io solo se ho disciplina e so con cui faccio la ripetizione posso formare il pilota automatico e quindi il circuito neuronale. Ma cosa c'è a monte della disciplina? L'interesse, quindi la motivazione. Se io non ho motivazione, non mi metto lì a impegnarmi a imparare una nuova strategia o un nuovo tipo di approccio, o dico la stessa cosa vale se io voglio andare d'accordo con mia moglie. Devo creare dei piloti automatici, dei circuiti nuovi. Un conto è vivere da singolo, un conto è vivere in due, o in tre, o in quarto, nel caso che io faccio un team, no? Quindi devo creare dei circuiti neuronali con informazioni nuove, quindi con tecniche anche di comunicazione nuove. E come faccio a fare questo? Devo formare i circuiti neuronali, quindi devo avere una disciplina. Qualcuno deve spiegarmi cosa devo fare, come devo farlo. Io devo essere motivato a farlo, perché se non c'è motivazione non ci sarà disciplina. Quindi ripetizione, manco a parlarne, e non si formeranno i circuiti neuronali. Quella persona è la meno indicata per poter fare quel tipo di approccio, è ovvio. Quindi la motivazione più grossa qual è? Quella che viene dal cuore, cioè la passione. Infatti mai fare qualcosa per convenienza o per i soldi o per l'aspetto o per l'immagine o per il titolo, per l'etichetta, perché non si creeranno i circuiti neuronali. Questo vale in qualsiasi campo. Quindi perché, dicevo poco fa, la premessa noi abbiamo a che vedere con l'uomo, con l'essere umano. E studi ne sono stati fatti tantissimi, cominciando dagli antichi greci, finendo a Jung, Freud, ad Assagioli, eccetera, eccetera. Ora, quindi abbiamo a che vedere con l'essere umano, giusto? Vi sto preparando a quello che comincio, perché non potevo subito darvi in pasto, voglio dire, certi concetti. Altra cosa che voglio dire, questi concetti non sono teoria, sono informazioni, perché le dico a voce, ma sono frutto di pratica, sono frutto di esperienze mie personali e di altri. Praticamente. Alcune cose le ho scoperte io e, come vi ho detto io, le integro con ciò che hanno scoperto gli altri. Questo per facilitare praticamente la formazione di circuiti neuronali che ci serviranno per comunicare con gli altri, che è una comunicazione. Noi da soli non potremmo vivere. Infatti io non capisco, ci sarà una motivazione, ma non capisco chi va in una montagna e si isola, lontano dal mondo, lontano dagli inquinamenti, perché viene a mancare uno dei presupposti principali, che l'uomo è un animale di gruppo, è un animale di comunità, in cui deve condividere, in cui deve essere accarezzato e deve accarezzare, deve sorridere, deve piangere. Cioè, quindi deve esserci un rapporto praticamente con gli altri, anche perché gli istinti sono tali che se tu vuoi raggiungere dei risultati hai bisogno degli altri. Steve Covey, che è un grande motivatore, praticamente nei suoi libri c'è uno in particolare, praticamente, quando parla delle sette strategie degli uomini di successo, lui descrive l'uomo in tre stadi nella crescita. Un primo stato di dipendenza. E allora fa il paragone col bambino. Il bambino dipende dalla madre in qualsiasi cosa lui faccia. E quindi la stessa cosa, un medico, un esempio sto portando, il medico potrebbe essere chiunque. All'inizio noi dipendiamo dai professori universitari e anche da laureati, dipendiamo dal sistema. Poi abbiamo la fase di indipendenza, quindi vedete un po' la pubertà. Io ho una figlia di 18 anni, ora fa 18 anni il 12 maggio, quindi ho visto, de visu, cosa significa il passaggio dai 14 anni, 13, 14 anni, vattene, ma chi sei? La mia arcobaleno, la mia ciccia, ma che? E mi fece pensare, c'è, fra virgolette, un film che noi ci vediamo spesso, che si chiama Vita da Camper, con Robin Williams, il famoso attore comico, in cui c'è la scena, comincia, lui che gioca, nelle mani c'è una specie di una marionetta con la figlia. Dopodiché, dopo che finisce il gioco, la figlia dice: papà, io voglio sposare con te. Dopodiché la scena cambia, si trovano in macchina, pezzo di scemo, guida meglio. Questo, dice, questo cara. La ragazza di 15 anni, 16 anni, no, lui paziente. Comunque, quindi questa è la fase di indipendenza, in cui giustamente la persona comincia a sviluppare il proprio ego, la propria personalità. Però nello stesso tempo è figlio o figlia. Quindi si trova in una condizione di conflitto, nel senso, sono sempre figlio, quindi devo dar conto ai genitori, quindi al datore di lavoro. Cioè, sono tutti simboli che calzano. Però nello stesso tempo ho una mia individualità, cioè ho le mie esigenze. Quindi sono contemporaneamente figlio, ma anche contemporaneamente mi chiamo Gaetano, quindi con le mie pulsioni, con le mie passioni, gli hobby, tendenze, eccetera, eccetera. E quindi ecco il contrasto. Si vuole chiudere l'interruttore genitore per aprire l'interruttore personale, ma non lo puoi fare, perché tu vivi di relazioni, anche con i genitori. Però è la natura. E allora il genitore deve essere intelligente da capire questo, quindi da guardare e lasciare fare, ma nello stesso tempo creare circuiti neuronali di educazione, di rispetto, parlare bene, le regole che fin da piccoli dobbiamo dare, perché l'essere umano se non ha regole è praticamente un cane sciolto, qualunque essere umano. Quindi le regole sono fondamentali. Pensate se non avessimo le regole stradali. Pensate a quando i semafori non funzionano, vanno in tilt, quello che accade. Non ci sono persone che ti dicono: prego, passi lei. No, non, questo non accade. Tu vedi che praticamente vedi alcune situazioni ovvie, ti fermi, l'altro si dovrebbe fermare, ovvio, no, entra, pum, e blocca tutto il traffico. Cioè non c'è questo altruismo, questo tipo, ci vogliono le regole. Abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno anche di un altro concetto importante, parlerò più avanti, che è la visione. Allora, quindi siamo arrivati alla fase di indipendenza. Poi crescendo, quindi indipendenza significa faccio tutto da me, ed è la fase del professionista. Va bene? La fase del professionista. Indipendente, autonomo, gli autonomi, autonomo. E quindi siamo qua nella fase della pubertà. Dopodiché, se la crescita c'è, perché cioè qualcuno si può anche fermare a questa fase, se la crescita c'è, si va nella fase che è quella, culmine, dove raggiungi dei risultati eccezionali. Ma bisogna crescere, che è la fase di interdipendenza. Capisci che, come gli altri hanno bisogno di te, tu hai bisogno degli altri. E quindi comincia il concetto del team. della collaborazione, non della competizione. Infatti, questi sono concetti enormi, importantissimi. Mentre nella pubertà tu competi con gli altri, con i tuoi simili e con i genitori, quando sei nella fase di interdipendenza, sei già maturo. Alcuni non lo raggiungono mai, altri lo raggiungono a 30, 40, 50, 60 anni, perché sono ancora fermi, che hanno paura degli altri, hanno paura di relazionarsi con gli altri, gli eterni sconosciuti a cui lui magari si è rivolto in passato, l'hanno tradito, gli hanno detto una cosa e ne hanno fatto poi un'altra, quindi tu cominci a dire meglio solo, come si dice quella frase, che non è poi vera, che è mal accompagnata, non ha senso quella frase, perché tu vuol dire che hai avuto delle esperienze negative, però sei ancora nella fase di autonomia, oppure ti ci costringe nella fase di autonomia, ma se tu vuoi progredire, e quindi il potenziale umano che è enorme, tendi a progredire, come qualsiasi cosa è in espansione, non puoi bloccarlo. Quando noi blocchiamo la nostra espansione, ci ammaliamo, ci frustriamo, diventiamo depressi, ansiosi, stressati, perché stiamo bloccando la naturale espansione, che è quella della interdipendenza. L'interdipendenza, ossia collaborare con gli altri, non competere con gli altri. La competizione porta male, praticamente, che è autonomia. Io voglio essere migliore di te, quindi ancora è nella fase precedente, quindi di crescita. Dobbiamo andare all'interdipendenza, quindi il team, la collaborazione. E così deve essere in famiglia, la coppia devono essere due soci che collaborano a una stessa visione. E quindi ci vogliono dei circuiti neuronali, ma invece sviluppare nuovi circuiti neuronali. Se io sono single e sono abituato, vi porto il mio esempio. Allora, io dissi a mia moglie, appena ci siamo conosciuti e vibrato qualcosa, ascolto, ho detto, lo sport, i libri e la musica non li devi mai toccare. Questo ero io. E lei, dopo anni, mi ha detto, pensavo di riuscire a distoglierti. Non ci riesco. Pensavo, sì, ti ho detto di sì, ma in realtà io pensavo, vabbè, poi ci penso io a te. No, perché io so che sono terapie per me. Non li puoi togliere. Però c'è una cosa, la relazione di interdipendenza ha fatto sì che io mettessi come priorità la famiglia prima. E poi se ho il tempo sono, vado allo sport, mi alzo alle 6:30. Ritorno e i bambini ti accompagnano. Ci dividiamo i compiti. Suono negli orari al di fuori di ogni sospetto, alle 3 di pomeriggio o la sera dalle 20. Cioè, ma sempre con grano salsi, perché io non sono più io l'autonomo, ma sono un interdipendente. Ci sono le esigenze dei bambini, non posso solo accaricare lei, oppure, e quindi chiaramente è una questione di maturità. Per esempio, mi ricordo che con altre conoscenze, che avevo prima di mia moglie, c'era una forma di competitività, che facevo troppe cose ed ero bravo in troppe cose. Lo vedevo che alla ragazza dava fastidio, quindi mi bloccavano. No, non mi va. No, non mi va. Ma perché? Che cosa c'è? No, non mi va. Tu preferisci la chitarra a me? Cioè, questi sono discorsi praticamente puerili, ma erano comuni. Eccetera, per cercare di ingabbiarti. Allora, perché bisogna conoscere questo tipo di movimento psicologico. Chi fa la vittima ti ingabbia, chi fa il martire ti ingabbia, cioè praticamente ti vuole castrare per non realizzarti. E uno deve sapere come gestire queste cose. Ora ne parleremo. Quindi siamo arrivati quindi alla fase della interdipendenza, che è la fase della maturità. Chiaramente sarebbe bello che ci sia negli ambienti di lavoro questo. E non il leader autoritario che magari va bene in alcune situazioni acute, io mescolo la medicina, quindi in alcune situazioni acute, ma è molto importante il concetto dell'interdipendenza, della collaborazione. Ognuno deve essere leader, non c'è il leader. È un concetto questo qua, d'oltretomba, vecchio, perché in quel modo abbiamo una competizione, in quel modo abbiamo l'autonomia. Ma scusa, come puoi avere autonomia se hai a che vedere con persone? Cioè, non la puoi avere, non ha senso. C'è qualcosa che non quadra, stessa cosa, la persona sposata è la stessa cosa, perché abbiamo a che vedere con l'uomo, con l'essere umano. sposato e cominci sempre a continuare a fare quello che facevi da singolo, a uscire sempre, a uscire con gli amici, a divertirti. Cioè, praticamente sei immaturo, sei ancora nella fase dell'autonomia e quindi non c'è l'interdipendenza. E là sono guai perché infatti le separazioni, le incomprensioni sono queste perché si parla con frequenze diverse, però vediamo con la PNL come ci può aiutare in questo. E sono chiari questi concetti? E allora, qualcuno vuole chiedermi qualcosa? Vabbè che qua approfondiamo, qua c'ho tanti file, prendiamo questo. È 2003, mi avevi detto 2003, che avevo parlato anche il 2007, poi l'ho lasciato, appena mi hai detto del PowerPoint 2003. Quindi, e allora che faccio? E quindi che faccio? Cioè, non me lo apre? Lo apre! È Monello, lo apre. Allora, quindi vi darò molte informazioni. Ora, chiaramente sarà mio intuito tagliare alcune, perché io ho messo, probabilmente devo togliere, ci vogliono molto più di 4 ore, praticamente. Ecco, è importante che io sappia l'ora, così mi fermo, da quando ho cominciato, non da ora, da quando ho cominciato, come? Grazie, perché così, se no i file sono pesanti poi per caricarli e voi per scaricarli, no? Invece da. Benissimo. Quindi, PNL e leadership. Ve lo ripeto, vi darò dei concetti che sulla PNL, sì, vabbè, insomma, ma ci sono dei meccanismi che io introdurrò. Quindi è PNL alla Gaetano Conforto. Beh, possiamo dire. Allora, ho messo una frase che è emblematica dell'interdipendenza. Questa è una frase di Zig Ziglar, che è uno dei più grossi venditori mondiali. Ora c'è il figlio che sta andando forte e dice: puoi ottenere tutto ciò che desideri dalla vita. Uno pensa, capisci, a come inventarsi un lavoro, a come escogitare cose. No, è semplice. Se solo aiuterai, ecco l'altruismo, ecco la interdipendenza, ecco la collaborazione, se solo aiuterai le altre persone a ottenere ciò che vogliono. Ora questo fa parte di un tipo di intelligenza. Ora poi io più avanti vi introdurrò una dei tanti tipi di intelligenza di cui l'essere umano è dotato, cioè l'intelligenza emozionale e quella spirituale. Ce ne sono altre. Ovviamente, però nel caso della PNL, insomma, di questo che sto trattando, mi soffermo su questo. Questa frase è una frase da intelligenza spirituale. Non lo sapete, è così. Cioè, significa che io prima mi proietto sugli altri e poi automaticamente questa interdipendenza per effetto domino mi aiuterà a me a crescere. Voi avete mai sentito il concetto della decima? Penso di sì. La decima è una legge eterna, praticamente, che consiste nel donare al cuore allegro, non copiando, la decima parte dell'ordo che noi guadagniamo agli altri. Gli altri chi potrebbe essere? Potrebbe essere chiunque. Chiunque a noi ci alimenta a livello spirituale o emozionale, potrebbe essere la Croce Rossa, potrebbe essere la Chiesa, potrebbe essere un volontariato, la decima parte. Ora, dare questa decima parte, che cosa provoca? Al cuore, con consapevolezza, cioè con una visione ben precisa, non ad occhi chiusi perché si deve fare, che non ha senso questo, provoca praticamente un grande effetto domino di ritorno a noi. Non da chi abbiamo dato, ma da un insieme di eventi chiamati sincronici, quindi vari punti, chiamiamoli nodi, che possono essere persone, possono essere serie cose, per cui quello che abbiamo dato ci ritorna moltiplicato di circa 10 volte. A chi non arriva 10 volte moltiplicato è perché ha dato col pianto in cuore. Peccato. Vediamo se funziona oppure non funziona in questo modo. Questa fa parte dell'intelligenza spirituale. dirvi, per esempio, per dirvi l'intelligenza emozionale, un esempio di intelligenza emozionale è quello di imparare a rispondere e a non reagire. Questa è intelligenza emozionale, che significa che se tu mi dici qualcosa, io sto zitto, ci rifletto, penso. No, è il classico contare fino a 10, ma io non conto fino a 10. Magari sto 10 secondi, ma pensando perché mi ha detto così, cosa ho fatto per provocare questo, che noi in genere diamo la colpa agli altri, non è così. Noi creiamo la nostra realtà e lo vedremo più avanti, solo che non mi posso soffermare su queste cose che devo, sono dei principi che devo darvi. Poi magari vedremo se c'è appunto la necessità, questo interesse, il momento, eccetera. Quindi io ci penso, forse mi sono comportato da autonomo e non da interdipendente, non sono cresciuto ancora e ti chiedo scusa. Questa è intelligenza emozionale. Intelligenza non emozionale, zero, è quello di dire, come ti sei permesso, l'hai fatto e non lo fare più. Chi ti senti di essere? Con chi stai parlando? Questa è cretinaggine, ignoranza, è ignoranza emozionale, praticamente. Purtroppo, devo sottolineare il fatto, la scuola da questo punto di vista è terra bruciata, non c'è niente. Non insegnano intelligenza emozionale, né tantomeno spirituale, neanche la Chiesa insegna l'intelligenza spirituale. Lo spiritualità è una cosa, la religione è un'altra, sono cose diverse, praticamente. E quando io sono rappresentante di classe, ora lunedì, io e mia moglie, rappresentante di classe dei gemelli, e io in una riunione precedente ho sottolineato, loro si lamentavano perché, ora conoscendo io la natura umana, ho detto, scusate, non è così, non è l'allievo che non impara, siete voi che non sapete insegnare. E se mi date l'opportunità, vi faccio un seminario di 10 ore, magari in 2 giorni, su questo che sto dicendo. È ovvio che questo non calava. Chiaro? Anche perché dovete capire che, voglio dire, non è semplice, perché si dovrebbe trattare ogni allievo in modo diverso. Come fai? È una classe addirittura di 30 persone, ma siete pazzi. Ma la Gelmini, come si fa? Anche per il professore stesso, praticamente. Quindi che significa? Che se tu hai un certo circuito neuronale, io ti devo trattare per quel circuito che hai tu. Se tu ne hai un altro, io devo trattarti e parlarti ed esprimermi in un altro modo per farti capire lo stesso concetto. E tu lo capisci subito. Se a te piace il gioco, io ti faccio capire un concetto con il gioco. E lo apprendi subito. Non c'è l'ignorante. Non c'è il bambino svogliato, cioè il bambino non interessa, non crei l'interesse, non crei l'interesse e quindi si è col paraocchi, capisci? Dai tu l'informazione, giustamente pensi di fare del tuo meglio, insomma, voglio dire, hai studiato, è il tuo lavoro e quindi praticamente ti ritrovi con questi discoli, poi praticamente si ingonfano i bambini che non sono dei santi, però li devi educare e motivare. Non è quello che gli stai dicendo, ma è quello che tu li vuoi fare diventare. È fondamentale. Cioè tu devi farli diventare delle persone oneste, delle persone anche interessate agli argomenti. Non devi imporre un certo. E quello che cos'è se non ancora lo stadio di autonomia? Il secondo. Se non sono ancora al primo. Dipendono dallo stato. Non sono autonomo. Quindi sono ancora al primo. Raccapricciante, ancora sono al primo stato, quindi diciamo ben lontani dall'interdipendenza, insomma, dalla collaborazione o altre cose del genere. Loro mi dicevano: noi vogliamo che la scuola vada dai genitori, i genitori vanno alla scuola. Perfetto, io sono qui a disposizione, invitatemi, che parlerò di queste cose. E dobbiamo vedere, ma che state dicendo? Mi fanno vedere il programma, questi bambini vogliamo che si fortifichino, che diventino autonomi, ma non lo siete neanche voi. Ma che avete scritto? Maestra che la coordina dice, ma che ha scritto qua? Ma noi siamo ben lontani da raggiungere, e loro lo volete far raggiungere ai bambini, ma sono chiacchiere. Che fate? Purtroppo sì, quindi capite che le intelligenze emozionali e spirituali non le insegna nessuno, se no noi ci sbracciamo le maniche, come ha fatto ora lui, e dice ok, mi do da fare per capire qualcosa. Ho capito che così non va. Perché sono in una fase ancora di dipendenza, come quello che rimane fino a 35 anni con i genitori, quello che dipende dalla mamma. Mamma che può essere una chiesa, o può essere un lavoro, lo Stato, dalla mamma. Capite? Non c'è l'autonomia. Quindi siamo ad uno stadio, purtroppo, è così, è sotto l'occhio di tutti, praticamente. Allora, quindi questa frase è fondamentale. Noi che cosa dobbiamo fare? Come posso aiutare un lavoratore a ottenere ciò che vuole? E qua subentra la maturità. Ma cosa vuole? Soldi?
Motivazione, ce ne sono tante.
Bravi, dobbiamo capire cosa. È ovvio che ognuno ha punti di vista diversi, ecco perché queste informazioni.
Però, per esempio, il discorso dei bambini a scuola, come professore, non l'avevo preso.
Ecco, io ho preso questa frase, praticamente che importa. Poco fa parlavo della paura della morte, c'è una paura ancora più grossa della morte, quella del cambiamento. La paura maggiore dell'essere umano non è quella di morire, ma è quella di dover cambiare. E ne so qualcosa io, in tutti questi anni che vado in giro a promuovere nuovi paradigmi. Il paradigma è un modo di pensare. A volte sono disposti a morire pure di non farlo, cioè di non cambiare. Guardate, se io sono dipendente, dipendente voglio rimanere. Il posto sicuro, che cos'è? Glielo puoi dire fritto, rifritto, no, perché tutti fanno così. Praticamente. Chiaro? Allora, quindi questo concetto è fondamentale, però noi possiamo avere delle strategie per far cambiare una persona senza che se ne accorga. Non è manipolazione. Allora, sottolineiamo un concetto importante. La manipolazione è quando tu sei nella fase di competitività, quindi vuoi portare quella persona a fare ciò che vuoi tu. Non ti interessa delle esigenze della persona, non ti interessa dei problemi che ha, la manipoli. Questa è una manipolazione sottile, intelligente, per migliorare quella persona, per portarla a migliorare, per essere una persona che possa superare quegli stadi da dipendente, ad autonoma, interdipendente. Ecco, quindi, e la PNL fa tantissimo in questo, e non solo la PNL. Allora, questo è il diventa leader e quindi chiaramente si vede la quantum leadership, le basi scientifiche, le leggi scientifiche, la psicologia della quantum leadership, la qualità di una quantum leadership. Chiaramente sono concetti molto nuovi e attuali che hanno a che vedere con le intelligenze emozionali e spirituali. Perché se ne sono accorti molti che la leadership e il significare un altro di quello che si intendeva prima. Cioè, se io voglio essere un competitivo, mi definisco leader, seguitemi e partite, praticamente, chiaro? Oppure l'autorità, quindi non considera altro, è soltanto che carne umana messa là, oggi mi serve, domani non mi serve, e quindi questo purtroppo fa piangere. Questo tipo di concetto. Questa è una mia conferenza che feci a Milano. Questo è un film che parla di fisica quantistica e coscienza, dove io poi lo analizzo con le varie leggi, cioè mi sbizzarrisco, praticamente è ampio questo film che ha cambiato molto il paradigma, praticamente sociale. Grazie agli americani che l'hanno fatto, hanno avuto un effetto pioggia come sempre hanno. E quindi finalmente molte più persone si sono potute approcciare a un paradigma nuovo, hanno capito ma cosa sto facendo io? E questa cosa è interessantissima, what a blip, dove no? La legge dell'attrazione ve la spiego in due o tre paroline. La legge dell'attrazione che cos'è? Noi conosciamo la legge di gravità, cioè io prendo questo, cade per la legge di gravità, chiaro? E nessuno può fermarlo, tranne che non interviene qualcosa che va contro la legge di gravità, sì o sì, quindi questo cade. Ma la legge di gravità dorme? No, la legge di gravità è responsabile per, cioè sono io il responsabile di una eventuale rottura perché lo sto buttando io e quindi la legge di gravità non è responsabile. Se uno si butta prende, da un grattacielo o è buono o un essere buono o un essere cattivo, praticamente la legge di gravità funziona lo stesso. Quindi è una legge che tu non puoi controllare, è eterna, c'è e basta. Però La legge dell'attrazione è la stessa identica cosa. C'è e basta, ed è in funzione continuamente. Cosa dice la legge dell'attrazione? Prima di dirvi cosa dice la legge dell'attrazione, devo dirvi qualcosina di importante. A me, perdonatemi se immetto certi concetti. Devo immetterli per forza di cose, poi sta a voi approfondirli. Allora, questo, di nuovo il famoso cervello, praticamente. Allora, noi anatomicamente abbiamo un limite, uno spazio. Siamo nello spazio, lui è seduto là, io sono qui. Ma la realtà è diversa. Questa è una realtà fisica, quella che i nostri sensi ci fanno percepire. La realtà è diversa perché? Perché vi è una dimensione, ci sono delle dimensioni, importanti sono altre due dimensioni che ora lo vedremo, con cui siamo tutti legati l'uno all'altro. In poche parole, quello che noi pensiamo, pensiero, azioni, aspettative, questa è una cosa molto importante, che cosa mi aspetto da fare, aspettative, immagini mentali, che noi pensiamo di avere solo noi nella mente, e basta, quindi il dialogo interiore, faccio D-I, dialogo interiore che noi abbiamo, sono fenomeni mentali che sono in connessione con tutto ciò che ci circonda. Con tutto ciò che ci circonda. Significa che ogni input che mandiamo all'esterno sotto forma di immagine, di azione, di pensiero, qualunque sia input, non è fermo nello spazio mentale, ma va in giro. Vi devo dire che va in giro a 300 km al secondo, alla velocità della luce. Quindi cosa accade? Che qualunque input noi mandiamo, input, lo inviamo fuori, provoca per la legge dell'attrazione un ritorno a noi, un ritorno che è della stessa natura dell'input che abbiamo mandato. Significa, posso portarvi tanti esempi, se io poco fa vi ho detto che Giobbe ha detto accade quello che temo, quindi Giobbe manda un input, la paura, il timore, chiaro? Di ritorno quel timore sarà realizzato per la legge dell'attrazione, per questa legge, cioè di ritorno se tu temi che ti rubano la macchina, hai paura che ti rubano la macchina, per la legge dell'attrazione te la ruberanno, perché tu stai mandando in pratica imparate la legge, poi se la volete approfondire sono a disposizione. Perché non posso parlare, oggi non è una relazione sulla legge dell'attrazione, però ve la devo dire per farvi capire alcuni concetti, quindi sono costretto, come ho detto poco fa, a darvi delle cose grosse, e però la prendetele, praticamente. Quindi, se io penso che ho paura che mi rubino la macchina, la legge dell'attrazione, questa legge, mi rimanda indietro questa paura, me la conferma, in poche parole, e mi rubano la macchina. Se io temo che mia figlia fuori gli accade qualcosa, per la legge dell'attrazione gli accade qualcosa. Allora, se io mi aspetto di prendere un 4 nell'esame, io prenderò 4 nell'esame. Ossia, accade ciò che pensiamo. Accade ciò che ci aspettiamo. Accade ciò che, praticamente, che visualizziamo con la mente. Se io nella mente, oppure ciò che il dialogo interiore che abbiamo. Noi possiamo avere, per esempio, un dialogo interiore positivo o negativo. Ebbene, gli effetti per la legge dell'attrazione sono totalmente opposti. Se ho un dialogo positivo, ossia vedo il lato positivo, ora ne parleremo di qualsiasi cosa, vedo solo il lato positivo, di ritorno avrò cose positive. Se io vedo il lato negativo, nel senso mi lamento, parliamo chiaro, quello è un file comune, io avrò più cose di cui lamentarmi. E sapete che la mente che cosa ci fa dire? Avevo ragione. Era come prevedevo. Un ricevere, bravo. Invece l'hai provocato.
Il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, continua sempre. vedere il bicchiere.
Il bicchiere?
Mezzo pieno funziona sempre.
Il bicchiere funziona sempre, quello qua. Quindi, il perché prima noi non capivamo perché. Non, o quantomeno non sapevamo il perché. Allora, io parlo di visualizzazione creativa dal 90 a Milano, se non è altro che la legge dell'attrazione, praticamente. Quindi 20 anni, che discorso seroso. Solo che non la chiamavo legge di attrazione. Il meccanismo è sempre questo. Significa che se io so questo, comincio a stare attento a tutto quello che penso e che faccio. E quindi, fuori piove, io dico che bella giornata, meravigliosa. No, stai bene dentro. Anche quello potrebbe capitare. Cioè, perché? Perché non siamo separati dall'ambiente, non siamo separati da tutto ciò che ci circonda. Qualunque cosa noi mandiamo, ora, se io dico, allora, perfetto, è stato fatto anni fa uno studio in un'università americana dove hanno preso dei ragazzi, degli studenti. A un professore o a dei professori hanno detto non vogliono studiare, non capiscono un H, sono spreparati, non vanno completamente disordinati, non hanno preparazione. Poi ad altri professori diversi, senza che lo sapevano, gli stessi hanno detto sono i migliori, hanno dato risultato in tutto, sono eccezionali. E allora cosa hanno fatto? Li hanno messi prima con l'uno e chiaramente fanno schifo, cioè non rendono, non danno risultati. Hanno visto le risposte degli altri, ma sono favolosi, erano sempre gli stessi, perché l'aspettativa era diversa, cioè loro hanno creato la loro realtà. Funzioniamo così. Questo è un meccanismo da tenere presente, è un meccanismo che vi può travolgere la vita totalmente. Quindi se io penso che il gruppo in cui io sono, per esempio, io vi posso portare molti esempi, non voglio essere stringato, se no ci perdiamo, che c'ho, sono 84 diapositive, non penso di vedere, perché poi passano la leadership. Va bene, quindi penso che passerò avanti con molte diapositive. Allora, io ho studiato direzione di coro, infatti sono un pianista, ho studiato il conservatorio, cioè chitarrista, ho studiato anche direzione perché a me il coro mi piace. Va bene, qualunque tipo di coro, quattro voci, polifonico, cioè. Ebbene, io con questa tecnica, utilizzando questa tecnica, ho portato 44 persone a fare concerti in tutta la Sicilia e facevamo brani difficilissimi. Non solo, gente che si parla italiano, ma altre lingue non ne parla, ebbene hanno cantato in latino e in tedesco. In tedesco il brano di Beethoven, praticamente, na, 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 na. In latino un brano difficilissimo, polifonico. Ebbene, il risultato l'ho avuto in un anno, perché ho questa conoscenza. Quando hanno cominciato a cantare, i tenori, i bassi, i soprani, i contralti, erano da fucilazione. Lo ripeto, da plotone di esecuzione. Sì, da plotone di esecuzione. Ora, voi pensate che io con quella conoscenza mi sarei fermato? Ora ci penso io a questi. Sapete che facevo? Allora ho detto, gli registravo le voci, il baritono, così, quindi insegnata, imparatela. La registravo, i sovrani sono questi, i sovrani è la parte più facile praticamente, il contratto insegnata. Quando loro provavamo, quando noi provavamo, io facevo una cosa importante. Mi aspettavo di fare concerti in Sicilia.
Volevo registrare.
No, l'avevo fatti. E questo è un'altra tecnica, ma non so se nel caso di Dimmi, comunque si chiama del già fatto. Allora io già mi aspettavo, già fatto, i concerti. Giusto, loro non lo sapevano, io non gliel'avevo detto, perché mi avevano preso per scemo. Cosa pretende da noi? Io già però l'avevo già fatto. E ogni volta che finivamo le prove, gli dicevo, applaudiamoci, ossia celebriamo questo momento. Ripeto, da fucilazione, da scoraggiamento più totale. Ma io non avevo questo in mente. Se no sarebbe accaduto, chiaramente. Allora tutti, io, bravi! Loro, giustamente, all'inizio, ci vendi in giro. Ma io sapevo dove volevo arrivare. Ebbene, facendo così, facendo così, poi ho commesso un grosso errore, mi ero fidato, ora vi dico guarda, facendo così, cioè, sono rimasto a bocca aperta chi ci sentiva. Io ho fatto fare la respirazione diaframmatica, il soffeggio, senza che se ne accorgevano, solo perché avevo questo e sempre c'erano un bravi, bravissimi, non era vero, bravissimi, eccezionali, qui c'è, lì davo a loro l'aspettativa e quindi la gratificazione. Voglio migliorare una persona, dobbiamo gratificarla solo, soltanto. Arriverà a uscire il suo potenziale. Se io la critico, la uccido. Questa è una legge eterna. L'essere umano è fatto così. Ebbene, ci hanno scelto, infatti abbiamo girato la Sicilia, ci hanno scelto per cantare davanti al Papa, fra i gruppi corali. L'errore che ho commesso, di dirglielo. No, sono scomparsi. Perché noi non siamo a quell'altezza. Invece io non dovevo dire niente, dovevo preparare, dovevo dire partiamo domani dal Papa. Invece io mi sono, ero, cioè, fidato, che devo dire? Cioè, voglio dire, stiamo facendo tutte le cose. Poi addirittura voci, non so, abbiamo cantato con le basi, non è semplice, al pianoforte, facevo partire le basi, vestiti tutti in un certo modo, con le candele, avevo fatto sceneggiare, cioè, poi ci divertivamo, brani moderni pure, quindi voglio dire, o Happy Day, o White Christmas, nel periodo di Natale fatta jazz, cioè, cose, non erano cose soltanto classiche, avete capito? Sono scomparsi. Questo è pazzo, capito? E ho sbagliato, quello è stato un mio errore, che noi gli errori servono per crescere, infatti non esiste il fallimento, anzi addirittura a un grosso manager dell'IBM hanno chiesto che cosa praticamente pensa per una persona per raggiungere il successo, diceva più fallimenti fa, più avrà successo. Quindi il fallimento, perché tu impari dagli errori. L'importante è fare errori nuovi. Allora, come? Sì. Aspetta. No.